Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella vita esistono due categorie di persone e non è maschio e femmina. E non è giovane e vecchio. Le due categorie di persone sono prima, veramente sarebbe il secondo, ma coloro che sono perdonati, si sono ravveduti, si sono aggrappati a Gesù Cristo e sono in Cristo e al giorno di giudizio loro sono iscritti nel libro della vita. E poi ci sono coloro che rifiutano di sottomettersi a Dio. Odiano la sua legge. Coloro che rifiutano di sottomettersi a Gesù Cristo si presentano in tante forme diverse. Ci sono coloro che disprezzano Dio apertamente, come atei. E ci sono anche coloro che dicono di seguire Dio, come facevano i farisei, che però in realtà non seguono Dio di cuore. Non vogliono veramente sottomettersi. Seguono Dio con grande zelo e impegno, ma i comandamenti che a loro non vanno, non udiscono. Allora non seguono Gesù. No, quello non è seguire Gesù. Di natura nasciamo e cresciamo tutti quanti nel secondo gruppo, il gruppo di quelli che non seguono Gesù, che non vogliono seguire Gesù. Vogliamo quello che noi crediamo di essere, è un inganno. Vogliamo libertà. Voglio decidere io con la mia vita, è un inganno. Non decidiamo perché chi pecca è schiavo del peccato. Un pesce non decide di nuotare nell'acqua. È la sua natura. È come un uccello non decide di volare, è la sua natura. Un pesce non decide di nuotare, è la sua natura. Chi è senza Cristo, di natura, è un peccatore. E non decide di peccare, senza rendersi conto, è schiavo della sua natura. E quindi non vuole la legge di Dio. Non vuole umiliarsi, o quanto il nostro orgoglio ci inganna. Non vuole prendere il giogo di Cristo, perché crede che senza il giogo di Cristo sono libero. No, il giogo di Cristo, così dice Gesù, è dolce e leggero. Il giogo del peccato non è dolce e non è leggero. Anche se a volte si inizia, mi ricorderò tutta la mia vita, l'agonia di mio papà, quando morendo di un tumore ai polmoni, per aver fumato per anni, urlava, gridava, mio padre, un uomo forte che sopportava il dolore più di qualunque persona che io ho mai conosciuto. Mia mamma era infermiera da anni e anni e le diceva, non ho mai visto uno perché aveva 14 anni di dolori. Mai visto qualcuno che sopportava il dolore così senza lamentarsi. Mio papà aveva una grande capacità di non arrendersi al dolore. Eppure l'ho visto urlare. Volevo morire dai dolori che aveva. Però il giogo del fumo, anni prima, non li pesava. Era una trappola. A volte il giogo del peccato, a momento, non fa tanto male apparentemente, perché ti tira dentro, per, in modo che diventa molto difficile uscire. No, no, il giogo di Cristo non è questo terribile giogo che mi rende schiavo. Il giogo di Cristo è un giogo dolce e leggero che mi libera dalla schiavitù del peccato. Quindi ci sono quelli che rifiutano Dio apertamente, ci sono quelli che si chiamano cristiani ma rifiutano Dio. Per esempio Gesù dice, conosciamo questo, Luca 6,46, ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Cioè, dire io sono cristiano, ma rifiuti di ubbidire a quello che Dio dice? E non puoi tu scegliere, ma io ubbidisco a 9 su 10, o 99 su 100. Così dice in Giacomo 2:10. Se uno disubbidisce una parte della legge, è colpevole di tutta la legge. In Matteo 7:21, Gesù dichiara, non chiunque mi dice, signori, signori, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, solo se mi ravvedo e mi aggrappo a Cristo, che mi porterà a camminare in santità come andazzo. C'è vera salvezza. Allora, oggi vorrei guardare insieme Salmo 2. Salmo 2, in cui Dio descrive coloro che non si sottomettono a Dio, parla poi del giudizio e poi, mostrando il suo cuore, esorta tutti coloro che non sono in Cristo a umiliarsi e a sottomettersi a Gesù Cristo. Dio è pronto a giudicare, ma Dio ama perdonare. Quindi voglio leggere tutto il Salmo, ma prima di leggere, questo Salmo si può dividere in quattro parti, ognuno dei tre versetti. Primi tre, secondo tre, terzo tre, ultimi tre versetti. La prima parte descrive le nazioni in tumulto contro Dio. Questo rappresenta gli uomini in ribellione contro Dio. Non è solo nazione, ma individui. Gli uomini che sono contro portare il giogo di Dio. Nella seconda parte, Dio fa beffe di loro. Descrive Dio come sovrano su di loro e che lui non è ostacolato da queste ribellioni. Terza parte, descrive il figlio di Dio che giudicherà il mondo severamente. E l'ultima parte è un'esortazione a tutti coloro che sono nel peccato a ravvedersi, a sottomettersi a Cristo. Allora, leggo. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà a loro nella sua ira, e nel suo grande sdegno li spaventerà, e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Poi il figlio parla: dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, ed io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso di argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra, servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Baciate il figlio perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in lui. Questo salmo parla del Cristo, del unto, del figlio Gesù Cristo. E descrive lui con un suo ruolo importantissimo, il giudice del mondo, colui che verrà per giudicare il mondo, e parla di come gli uomini cercano inutilmente di ribellarsi contro Dio. Allora, consideriamo prima i primi tre versetti, che parlano dell'uomo che di natura ribelle contro Dio. Sono contro Dio, sono contro il suo unto Gesù Cristo. E questo comprende uomini palesemente contro Dio e uomini che si chiamano cristiani. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi. Questi versetti rivelano l'odio che gli uomini nutrono contro Dio. Li vediamo, gli uomini uniti contro Dio e contro il suo unto, Gesù Cristo. Vogliono essere liberati dai legami della legge di Dio. Questa liberazione cos'è? Nella loro mente è liberazione dai comandamenti di Dio. Non vogliamo dover ubbidire, vogliamo decidere noi. Non vogliamo che lui dice che devo fare questo e quell'altro. Decidiamo noi. Vogliamo rompere i legami di Dio, sbarazzarsi dai funi di Dio. Rappresenta la legge di Dio. E notate che si riuniscono insieme, danno ragione gli uni agli altri. Danno ragione gli uni agli altri. Ci sono cosiddetti cristiani che dicono che non dobbiamo seguire la Bibbia e si mettono insieme studiosi che affermano l'uno l'altro. In Atti 4, 27 e 28 gli uomini si riunirono insieme contro Cristo. Ve lo leggo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. I Romani, Ponzio Pilato, i Giudei e tutte le nazioni si sono riuniti insieme contro Cristo. I Romani non erano seguaci di Dio, i Giudei dicevano di essere seguaci di Dio, ma si sono riuniti per opporsi a Cristo Gesù. Tornando a Salmo 2, nonostante che il tumulto contro Dio e contro Cristo è forte, è vano. Dice che meritano cose vane, perché tutto quello che gli uomini meritano per come essere liberati dal legame di Dio è tutto vano. Non si può liberarsi da Dio. Gli uomini si ribellano, ma Dio vincerà sempre. La frase rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi, parla proprio, non vogliamo sottometterci ai comandamenti di Dio. Ma ricordate che Gesù dice che il mio giogo è leggero. Non c'è da togliere quel giogo, è da prendere. Venite a me, voi tutti che travagliate e faticate, prendete su di voi il mio giogo. Però gli uomini di natura non vogliono il giogo di Cristo. Restano sotto il giogo del peccato. Tante volte nella storia gli uomini sono radunati contro Dio. Negli anni 600 la Chiesa romana organizzò l'Inquisizione. Per quale scopo? Per attaccare chi leggeva e credeva la Bibbia. Hanno messo tanti alla morte, semplicemente migliaia, migliaia, migliaia persone alla morte, semplicemente perché loro leggevano la Bibbia e affermavano quello che dice la Bibbia. Era vietatissimo per i laici di avere la Bibbia e leggere la Bibbia. Fino a non tanto tempo fa. Ma quello che è vero per gli uomini in gruppi è vero per ogni individuo. L'uomo non vuole sottomettersi a Dio. Vede la legge di Dio come uno che ruba la sua libertà. Un inganno di Satana questo pensiero. I giudei dicevano di seguire Dio, ma non seguivano Dio realmente. Seguivano le loro tradizioni religiose anziché Dio. In Marco 7 Gesù condanna loro per questo. In vano rendete il vostro culto. Ci sono tanti modi che gli uomini cercano di rompere il legame di Dio. Per esempio, oggi ci sono atei che negano Dio. Ho visto un piccolo documentario ieri di un ateo che era furioso. C'era uno che predicava per strada e questo ateo era livido, era rosso. No, perché Dio è cattivo. Dio ha mandato i giudei ad uccidere tanti popoli e Dio ha detto questo e Dio ha detto quello. E l'altro ha detto, scusami, allora tu credi in Dio? No, non credi in Dio, non esiste. Ma scusami, se non esiste, non è cattivo. Cioè, tu non puoi dire che non crede che Dio esiste e allo stesso tempo arrabbiarti con Dio per quello che ha fatto. Scusate. Non ha senso. Non ha senso. Però ci sono altri che cercano di negare Dio in tante altre forme. Per esempio, la scienza, che dice che non c'è un creatore, è tutto dovuto all'evoluzione, inventano delle teorie assurde che non hanno senso neanche per loro, perciò devono dire che il mondo ha miliardi di anni, perché? Perché almeno con tanto tempo si può sperare che man mano questi cambiamenti che non sono possibili sono successi, perché capiscono, quindi bisogna allungare i tempi e vanno contro l'evidenza. C'è tutto un mondo di evidenza di quanto è ingannevole questo mondo. E quanti, ci sono tanti scienziati onesti che ammettono che è falso. Perdono i loro lavori. Quando uno scienziato dichiara qualcosa, perché ha visto con l'evidenza, perde il suo lavoro, oggi come oggi. Ma il gruppo che nega Dio più grande qual è? Cristiani di nome. Cristiani di nome che non vogliono sottomettersi a Dio. Dicono, ma quei comandamenti non sono per oggi. Ma quello era solo per quel tempo. Ma o ignorano comandamenti. Ci sono uomini che non vogliono onorare la moglie, ci sono mogli che non vogliono essere sottomessi, ci sono cosiddetti credenti che rifiutano di sottomettersi ai loro conduttori. Ci sono donne che dicono, ma io posso predicare. Ma la Bibbia insegna contro tutte queste cose. Sì, ma era per quel tempo, ma non vuol dire quello. Così, probabilmente il gruppo che alza il pugno contro Dio, più diffuso, sono cosiddetti cristiani. Quindi, oggi gli uomini continuano a ritrovarsi insieme per cercare di rompere i legami di Dio. A volte viene fatto nel nome della religione, a volte nel nome della scienza, a volte è solo mentalità moderna. Ognuno può decidere per conto suo cosa è giusto. Cosa fa Dio con questi uomini? Cosa fa Dio con le persone che rifiutano di inginocchiarsi a Lui? E Dio ha timore? Oh no, rovinerà il mio piano? No, leggo da 4 a 6. Colui che siede nei cieli riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Gli uomini che si ritrovano insieme contro Dio sono terreni, sono mortali e sono deboli. Invece Dio è seduto nei cieli. Dio è infinitamente superiore alla loro malvagità, ai loro progetti. Dio vede tutto, non c'è peccato che non vede. La Bibbia dichiara più volte che Dio è in cielo, che descrive la sua sovranità su tutto. Dio conosce tutto e Lui può fare tutto quello che vuole e Lui farà tutto quello che vuole. Nessuno può ostacolare Dio, nessuno può mai vincere contro Dio. Nessuno può ribellare e farcela. Cosa fa Dio quando vede gli uomini tramare, organizzare come per liberare contro di Lui? Leggo ancora versetto 4. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Questo ridere è un ridere di disprezzo. Dio fa beffe di loro. Dio odia il peccato e la ribellione. Nessuna ribellione avrà mai vero successo. Egli disprezza ogni tentativo di spezzare i legami della sua santa legge. Che sia un ateo che dice io non credo in Dio, che sia un cristiano, quel comandamento non è per oggi. Non importa, non ci sarà successo per chi si ribella contro Dio. Quando Dio dichiara la parola, la ribellione sarà completamente schiacciata e distrutta. È stoltezza ribellare contro Dio e i suoi comandamenti. Quando ho visto mio papà in agonia, ma un'agonia che Infatti mi ricordo, ho scritto, non è possibile che una persona non muore all'istante. Invece ha vissuto qualche settimana in più. Però l'agonia era così terribile. Se fosse stato possibile, vi assicuro, mio papà, se sarebbe tornato indietro, avrebbe detto no, no, non fumerò. E quando si arriva all'agonia del tormento che è serbato per quelli che continuano nella ribellione contro Dio, se fosse possibile, tornerebbero indietro, ravveduti, no, signori, no, ma non è possibile. Oggi è il giorno della salvezza, non domani. E notate quello che Dio dirà, sarà terribile, dico, leggo versetto 5. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà. Si dice, Dio è amore, grazie a Dio, Dio è amore, ma Dio è anche ira. Sarà un giorno terribile, che inizia un'eternità terribile, quando Dio parlerà nella sua ira. L'ira di Dio è terribile per tutti coloro che dovranno subirla. Poi, e nel suo grande sdegno li spaventerà, questo parla del giorno di giudizio. Quel giorno Dio svela il suo sdegno contro tutti coloro che non si sono ravveduti veramente davanti a Lui. E dice, li spaventerà. E parli di questo terribile orrore e terrore che arriverà su chi riconosce adesso cos'è la mia eternità. E sarà uno spavento che durerà per tutta l'eternità. Sarà terribile e non ci sarà posto per nascondersi da Cristo. Quando Gesù Cristo ritorna in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta, non ci sarà posto per nascondersi. Io voglio leggere di quel momento quando Gesù ritorna e comincia a svelare la sua ira sulla terra, appena prima del giudizio, in Apocalisse 6. Gesù arriva con i suoi angeli nella sua gloria per punire, per giudicare, e leggo Apocalisse 6, da 15 a 17, e i re della terra, e i grandi, e i ricchi, e i capitani, e i potenti, e ogni schiavo, e ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Nessuno. Nessuno. Sarà terrificante, ma non è che durerà per qualche ora e poi finirà, inizierà e non finirà mai, mai, mai. La Bibbia dice nei secoli dei secoli, giorno e notte, nei secoli dei secoli, dei secoli. In versetto 6, Dio in cielo dichiara che Gesù Cristo è il giudice della terra, vi leggo. E dirà, ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Gesù Cristo sarà insediato come re, come giudice. Tanti libri parlano molto di questo in più dettaglio, Apocalisse e libri profetici. Sappiamo che ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù Cristo. Ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è realmente il Signore. Questo è quello che Dio Padre ha stabilito e succederà. Quindi tutta questa ribellione degli uomini non ostacolerà per nulla l'arrivo e il regno di Gesù Cristo. Cristo regnerà e punirà ogni disobbedienza per chi non riceve il perdono prima. Adesso c'è perdono. Non ci sarà perdono quel giorno. Quanto è stolto quando ribelliamo contro quello che Dio comanda. Ora passiamo da 7 a 9, dove il figlio annuncia il decreto di Dio, dimostrando la stoltezza di restare nella ribellione contro Dio. E mostra che Gesù Cristo ha ogni potere e autorità. Leggo da 7 a 9. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi, ed io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso di argilla. Dio Padre ha decretato che tutto il mondo appartiene al Figlio, a Gesù Cristo, e che Gesù Cristo è giudice di tutto e di tutti. E Gesù Cristo giudicherà con una verga di ferro. Il giudizio sarà severo. Allora, è importante capire, al giudizio non ci sarà misericordia. Mi affligge quando parlo con persone, ma tu davanti a Dio, ma Dio è misericordioso, non al giorno di giudizio. È misericordioso oggi se ti ravvedi, ma se tu non ti ravvedi, se rimandi, arriva la morte, non c'è misericordia. La misericordia è solo oggi. Non ci sarà misericordia al giudizio. La misericordia che Dio ha mandato Gesù alla croce a subire l'ira di Dio. E chi si ravvede nonostante la colpa, quella colpa viene caricata su Gesù Cristo. E lui subisce l'ira di Dio al posto di quel peccatore. Ma chi rimanda, chi ignora, chi dice sì è vero ma non lo fa, si trova al giudizio senza il perdono. E lì scatterà contro di lui tutta l'ira di Dio per tutta l'eternità. La Bibbia parla molto di questo. Sarà un giorno terribile. E non è solo, cioè, ma quello era il Dio dell'Antico Testamento. No, quello è il Dio del Nuovo Testamento. Perché c'è solo un Dio. Leggo alcuni brani. Romani 2:5. Ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Se tu non ti ravvedi, ti accumuli un tesoro di ira per la tua impenitenza. Efesini 5 sta parlando di vari peccati normali nella nostra società: la fornicazione, impurezza, parlare sciocco, altre cose, avarizia. E poi dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non bisogna scusare il peccato, verrà l'ira di Dio. Apocalisse 19, parlando del ritorno di Cristo, leggo versetto 15. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio onnipotente. È giusto avere i timori di Dio. È giusto correre all'unico rifugio che c'è, Gesù Cristo. La punizione sarà la distruzione eterna, che vuol dire tormento eterno. Ne leggo secondo Tessalonicesi 1, 7, 9, parlando del ritorno di Cristo. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli e la sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Gesù ritornerà in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di tutti coloro che non si sono ravveduti in questa vita. Dobbiamo pensare all'amore di Dio e alla misericordia di Dio, perché è quello che ci incoraggia a correre a Cristo adesso per ricevere questo perdono. Salmo 2 serve per svegliarci. Salmo 2 serve per farci riconoscere che dobbiamo scappare e correre a Cristo, e vogliamo fare quello finché c'è tempo. Oggi è il giorno della salvezza. Infatti, nell'ultima parte di questo salmo, Dio esorta ognuno che sta vivendo nel peccato a ravvedersi. Qui vediamo il cuore di Dio, che ama perdonare, non solo, ma lui vuole purificare, trasformare e conformare all'immagine di Cristo. Ma lo fa solamente se c'è vero ravvedimento. Dio non perdona se non c'è vero ravvedimento. Un cuore spezzato. Leggiamo versetti 10 a 12. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudice della terra, servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Baciate il Figlio, perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Qui Dio parla, o Cristo, ai re, che rappresentano gli uomini più potenti sulla terra. E cosa vuol dire questo? Vuol dire, questo comprende perciò dai più grandi ai più piccoli. Cioè, perfino i più grandi devono ravvedersi, perciò tutti quelli sotto di loro anche. E cosa esorta Dio? Cosa ci esorta Dio qui? Accettare la correzione. Questa è la sapienza. Siate savi, accettate la correzione, accettate, umiliatevi, ravvedetevi, umiliatevi completamente. Questa è la vera saggezza. Nel mondo gli uomini cercano l'approvazione gli uni degli altri, vogliono vedersi bene, vogliono vedersi grandi, vogliono vedersi bravi, forti, furbi. Cercano l'approvazione degli altri. Cercano di essere riconosciuti savi dagli altri uomini. La vera sapienza è di il timore di Dio. Umiliarsi davanti a Dio, camminare nelle sue vie, accettare la correzione di Dio, ravvedersi. Questa è la vera saggezza. La vera saggezza è di credere a Dio, non ai nostri intendimenti. E quindi non appoggiarci sul nostro intendimento. Questo versetto ci comanda anche a servire l'Eterno con timore. Il timore di Dio, così dice la Bibbia, è il principio della scienza, il principio della saggezza, è il fondamento di tutto. Senza il timore di Dio non c'è vera saggezza, c'è stoltezza. Poi dice baciare il Figlio. Baciare qui è un modo di dire nell'antichità di inginocchiarti davanti per baciare tipo la mano o anche il piede, è un segno di rendere omaggio, di rendere rispetto, di umiliarsi totalmente davanti a quella persona. E dice baciare il Figlio, umiliati davanti a Lui totalmente, prenderlo come tuo sovrano, riconosce che tu sei nessuno, Lui è tutto e Lui può salvarti, ma devi dare la tua vita a Lui, devi credere in Lui come tuo sovrano. Quella persona che vive senza religione dovrebbe umiliarsi e riconoscere il suo peccato e che c'è un Dio che lo giudicherà e in Cristo c'è perdono. Quella persona che è molto religiosa, che segue tradizione, deve dire: Signore, perdonami, ho seguito le mie tradizioni della mia religione anziché te, la tua parola. Quella persona che dice: ma io sono un cristiano, credo in Gesù Cristo, ma rifiuta di ubbidire ai comandamenti di Dio. In qualche campo della vita vive nella ribellione. Quella persona è in ribellione per poter avere i frutti di essere veramente salvata. Quella persona deve umiliarsi davanti a Dio, ravvedersi e accettare la correzione che Dio lo manda, accettando Gesù Cristo come sovrano. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Baciare il Figlio vuol dire riconoscerlo come il tuo sovrano in tutti i campi della tua vita. Questo versetto ci comanda ad accettare la correzione. Di natura non ci piace la correzione. Di natura i proverbi parlano, tu cerchi di rimproverare lo stupido, lo stolto e ti odierà. Non vuole essere rimproverato. Invece il saggio vuole essere rimproverato perché vuole più di Cristo. E poi ricordiamo che se ci umiliamo, di cuore certamente, se ci ravvediamo veramente, se andiamo a Cristo, c'è perdono, pieno perdono, perché il sacrificio di Cristo è così grande. Notate le parole, gioite con tremore. Chi veramente segue Dio, chi ha vero timore di Dio, avrà gioia, avrà la vera gioia. Nella vera salvezza si vive con un santo timore di Dio, che vuol dire vogliamo Dio più di tutto, non vogliamo offendere Dio, non ci importa l'approvazione del mondo, non ci importa fare come vorrebbe la nostra carne, vogliamo Dio, questo è timore di Dio. E chi ha timore di Dio, quindi segue Dio in tutto, avrà gioia, avrà grande gioia nella salvezza. Troppo spesso oggi prevale l'idea di un Dio amico, un Dio comodo, un Dio che sta lì buono finché non lo chiamo, un Dio che posso scherzare di Lui, che posso fare barzellette di Lui, che posso ubbidire dove voglio e se non voglio non è un granché. Quel Dio non può salvare perché non è il vero Dio. Il vero Dio ci permette un rapporto intimo. Possiamo chiamarlo Abba, papà, ma il vero Dio è Dio e noi siamo le creature, il vero Dio è sovrano, il vero Dio è glorioso. Quando Giovanni, l'apostolo, colui che Gesù amava, vedeva Cristo nella sua gloria, è caduto ai suoi piedi come morto, Apocalisse 1. E quindi non si può avere un rapporto amichevole con Dio. C'è un rapporto dove siamo intimi, ma come figli, con la massima di reverenza e timore di Dio, così ci avviciniamo. Perché Dio è glorioso e maestoso. E l'unico rapporto possibile è un rapporto di reverenza e rispetto, timore di Dio. E questo produce grande gioia. L'ultima frase è meraviglioso. L'ultima frase di questo salmo è un immenso incoraggiamento per ogni vero credente che cammina umilmente davanti a Dio, si ravvede dei suoi peccati e cammina per fede in ubbidienza. Leggo l'ultima frase. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Questo versetto spiega come essere veramente beati. Ogni persona vuole essere beato, lo chiama a vari nomi, ma ogni persona vuole una vita benedetta. Questo è quello che desidera l'anima, Dio ci ha creati per questo. Cerchiamo, tutti credono che c'è qualcosa al di fuori di noi. Alcuni la chiamano la fortuna. La fortuna. Altri, ma c'è un qualcosa. Ma tutti sanno c'è qualcosa più grande di noi, perché sanno, non, noi abbiamo bisogno di aiuto. C'è qualcosa e non è qualcosa, è qualcuno, ed è Dio, l'unico vero Dio, questo Dio. Beati da Dio tutti coloro che si rifugiano in Lui. Se noi ci rifugiamo in Gesù Cristo, saremo beati. Rifugiarci in Cristo cosa vuol dire? Vuol dire non appoggiarci, non confidare nel proprio intendimento. Se io faccio i miei ragionamenti che mi porta a non seguire quello che Dio dice in qualche campo, io non sto rifugiandomi in Cristo, mi sto rifugiando nei miei ragionamenti. Non è rifugiarsi in Cristo. Rifugiarmi in Cristo vuol dire che io non temo gli uomini, io temo solo Dio. Rifugiarmi in Cristo vuol dire io so di non meritare da Dio. Mi rifugio in Cristo come fonte di ogni grazia che ho. Rifugiarci in Cristo vuol dire appoggiarsi pienamente nel merito di Cristo per poter presentarci a Dio. Rifugiarci in Cristo vuol dire conoscere e credere tutto quello che Dio dichiara. Allora io posso rifugiarmi prima di conoscere tutto, ma tutto quello che Dio mi rivela dalla Bibbia io accetto come guida della mia vita. Quando Dio dalla parola mi mostra che un certo comportamento, un modo di pensare, un certo azione, un certo modo di parlare è sbagliato, chi si rifugia in Cristo abbandona quella via. Chi confida in Cristo non confida nel proprio intendimento. Chi confida in Cristo non confida nella sua religione, ma in quello che Dio dice nella parola di Dio. Se tu vuoi essere beato, il fatto è che tu vuoi essere beato, ma l'unico modo di essere beato, se tu vuoi la grande, eterna benedizione che solo Dio può darti, la via è molto semplice, ed è aperta a tutti. Semplicemente devi umiliarti di cuore. Umiliarti di cuore. E rifugiarti pienamente in Cristo. Umiliarti, riconoscere, confessare e ravvederti dai tuoi peccati. E aggrapparti a Gesù Cristo, vedendo Lui come la tua giustizia. Noi viviamo in un mondo che si ribella contro Dio. A volte con la ribellione molto palese, come un ateo o come la scienza, che si chiama scienza quello dell'evoluzione, a volte si ribella contro Dio in modo subdolo, dichiarandosi credenti ma non accettando i comandamenti di Dio. Cosa dice Gesù in Marco 7? Voi vi attenete alle tradizioni degli uomini, tralasciando i comandamenti di Dio. Chi tralascia qualunque comandamento di Dio non ha timore di Dio. Non è salvato. Una persona che rifiuta di ubbidire a un comandamento di Dio non è salvata. E ma cadiamo tutti. Non è la stessa cosa. Ho detto chi rifiuta di ubbidire a un comandamento si può giustificare, ma quello era solo per quel tempo. Non è più valido oggi. Quello è esagerato. Non importa le scuse. Importa se tu ubbidisci o non ubbidisci. Allora un vero credente vuole ubbidire e accetta di ubbidire, ma cade. Ma quando cade, confessa e riprende la via. Quindi cadiamo tutti. La Bibbia, Primo Giovanni, è chiarissimo in questo. Un vero credente cade, ma si ravvede e riprende la via dell'ubbidienza. Chi giustifica, chi ignora, chi nega, ma no, non è più valido, eccetera, non è salvato. Gesù lo dice, la Bibbia lo dice. Quindi, questo salmo è un avvertimento per chi non è salvato. Questo salmo è un grido, un implorando queste persone, esortando queste persone a ravvedersi, ad umiliarsi, a veramente aggrapparsi a Gesù Cristo come l'unico rifugio. Le parole valgono ben poco. Ma io sono credente! Tu dici di avere la fede, mostramela con le tue opere. Mostramela con le parole dette così quando c'è una vita di disobbedienza. Non solo non valgono niente, condannano, perché è ipocrisia. Umiliamoci sotto la potente mano di Dio ed Egli ci innalzerà al tempo opportuno, finché c'è tempo. Gesù Cristo sta per ritornare per giudicare il mondo con una verga di ferro. E quel giorno non ci sarà misericordia, ma c'è misericordia oggi. C'è perdono oggi. C'è pieno perdono e purificazione oggi in Gesù Cristo. Aggrappiamoci a Gesù Cristo, l'unico rifugio, un rifugio sicuro, un rifugio eterno, un rifugio che non deluderà mai. Chi si rifugia in Cristo, abbandonando i suoi peccati per Cristo, non sarà deluso. Su quel grande giorno del giudizio non sarà deluso. Quindi a ciascuno dico, se tu hai peccato che non hai voluto abbandonare, riconosci la tua condizione, ravvediti. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi c'è perdono in Gesù Cristo. Abbandona il peccato, aggrappati a Gesù Cristo finché c'è tempo, perché quel tempo sta per finire e tu sarai veramente beato. Gioite, gioite con timore. La vera salvezza è temere Dio e avere profonda gioia. Grazie a Dio per quella via. Padre nostro, sei un Dio santo, sei santissimo, non sei come tanti vogliono immaginarti, un Dio che chiude l'occhio, un Dio amico, un Dio un po' al nostro livello. No, no, tu sei un Dio santissimo. E per quanto la salvezza ci dà libero accesso al trono di grazia, è sempre e solo con umiltà, con timore e tremore. con reverenza e poi con grande, grande gioia. Ti prego che possiamo vederti di più nella tua gloria e maestà, e anche nella tua saggezza, ma anche nella tua santità, che possiamo comprendere di più quanto terribile sarà il giudizio. E per quanto sarà terribile, quanto sarà terribile l'ira di Dio che si scatenerà quel giorno. Gesù Cristo ha preso quell'ira quando era sulla croce per poter salvare adesso. E ti prego che possiamo umiliarci sotto la potente mano di Dio, che possiamo confessare ogni peccato, che possiamo accettare la correzione. Io ti ringrazio per lo Spirito Santo, perché tu ci mostri il nostro peccato. Questa è una grazia, Padre, è una grazia. Oh, prego che saremo attenti tutti quanti, per tutta la vita, ad accettare la correzione che ci mandi. Oh Padre, sì, grazie per la tua parola, per lo Spirito e per l'opera di Gesù Cristo, compiuto una volta per sempre. Lui è la nostra speranza. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.